Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei dati di bilancio semestrali 2025 di Cybero. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Veronica Leonardi, Executive Board Member e Investor Relations Manager. Dottoressa Leonardi, prego.
Buon pomeriggio a tutti, come sempre benvenuti a questo momento di condivisione dei risultati, in questo caso della semestrale, e come sempre vi ringrazio del tempo. Tra l'altro sono contenta perché siete collegati veramente tanti, quindi a me oggi onere e onore di spiegarvi questi dati semestrali. Come sempre sapete che ci piace partire dal contesto e del mercato dell'MDR e quindi il ruolo della cyber security nel mercato principalmente europeo. Vi abbiamo riportato a pagina 3 della presentazione alcuni dati significativi nella comprensione di quelle che sono oggi le problematiche che le aziende si trovano a gestire. Ormai è noto il tema della cyber security, anzi devo dire che di questi tempi se ne parla sempre più spesso, e quindi c'è una consapevolezza che le aziende stanno pian piano maturando. Nel maturare questa consapevolezza però si rendono conto che mancano risorse, sotto diverse forme, quindi persone, risorse qualificate in termini proprio di numerica di persone, perché voi come sapete, ve l'ho raccontato tante volte, la cyber security non è un mestiere che si fa 8x5, quindi 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, ma appunto è un lavoro H24, quindi non solo ha bisogno di figure professionali che oggi già sono manchevoli all'interno del mercato, ma appunto servono una quantità tale per cui si possa coprire l'intera giornata delle 24 ore su 7 giorni per 365 giorni all'anno. E in più manca una consapevolezza generalizzata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non solo mancano risorse qualificate, ma è vero che oggi il top management delle aziende comprende il bisogno di fare cyber security, ma le singole persone che poi compongono un'azienda sono tendenzialmente analfabete digitali, quindi non hanno una cultura del digitale che permette chiaramente all'azienda di essere più sicura, perché se ogni singola persona dell'azienda si comporta in modo sicuro, l'azienda è di per sé molto più sicura. Ma siccome questo non avviene, quindi c'è una mancata consapevolezza generale del problema, nelle gerarchie, se volete, più basse, è ovvio che questo aumenta di molto la dimensione del problema. E comunque mancano tutta una serie di competenze interne in termini di processi, in termini di procedure, in termini di cultura aziendale. Per questo motivo, a pagina 4, vedete come oggi la difesa sia compromessa allo stato dell'arte attuale. Mancano delle risorse, il monitoraggio delle infrastrutture e di quello che viene definito perimetro logico delle aziende è frammentato, le tecnologie possono anche oggi essersi sviluppate nella fase di detection, ma la fase di remediation, che è l'ultimo miglio della mitigazione di una minaccia, non è ancora gestito bene, ma se non si fa quello puntualmente, le minacce vanno a buon fine. Mancano ancora delle strategie che includano anche la gestione effettiva degli incidenti, motivo per cui anche nasce la NIS2, quindi questa regolamentazione a livello europeo che obbliga gran parte delle aziende a dotarsi appunto di strumenti di cyber security, ne parleremo approfonditamente dopo. Mancano anche delle figure che accompagnano le aziende, quindi dei security advisor specializzati che accompagnano le aziende non solo nella gestione di quello che chiamiamo il periodo di guerra, quindi avvengono degli attacchi di mitigo, ma che in tempi di pace siano anche in grado di indirizzare appunto procedure, processi e cambiamenti che rendano l'azienda più resiliente. E l'ultimo, non per importanza, chiaramente manca ancora una cultura solida delle singole persone che rendono l'azienda più sicura. A pagina 5 trovate quindi l'obiettivo della difesa. Abbiamo bisogno di un monitoraggio 24/24, abbiamo bisogno di cyber threat intelligence, abbiamo bisogno di una remediation adeguata, abbiamo bisogno di una risposta agli incidenti, abbiamo bisogno di fare percorsi che aumentino la cyber resilience del sistema e una security awareness efficace. E in questo senso, ve lo abbiamo sempre raccontato, noi siamo molto in linea con quelle che sono le esigenze del mercato, sia con l'MDR, che chiaramente è il nostro cavallo di battaglia, ma anche appunto con tutta una serie di elementi di un ecosistema che gira intorno al nostro MDR, che sono appunto anche tutti i servizi di consulenza, VCISO e IRT, e tra poco anche le attività di security awareness. E a pagina 7 ci tengo a dare veramente una piccola informazione di cui poi parlo tipicamente approfonditamente nei one-to-one che faccio con ognuno di voi, di qual è la differenza tra l'MDR, quindi la nostra offerta, rispetto alla competition. Oggi noi portiamo sul mercato un servizio che è pervasivo. Pervasivo perché lavora sul monitoraggio delle infrastrutture, lavora sulla remediation, lavora sugli incidenti, lavora sulla cultura delle persone, lavora sui processi e sulle procedure, e quindi è proprio un progetto, cioè una progettualità intorno all'azienda che le accompagna nella gestione del rischio cyber sotto i temi dell'infrastruttura, dei processi, delle procedure e delle persone. Questo ci rende incredibilmente unici rispetto alla alla maggior parte dei nostri competitor, che sono tipicamente dei managed service, che quindi è vero che si ricorre di nuovo la parola servizio, ma essenzialmente sono degli amministratori di tecnologie, quindi amministrano tecnologie che vengono installate all'interno del cliente, con tutta una serie di limiti che chiaramente questo porta con sé, e quindi in un qualche modo fanno fatica a rispondere con puntualità a quelle che sono le esigenze dei clienti. A pagina 8 trovate inoltre anche dei dati di mercato molto interessanti, perché non solo noi pensiamo che i servizi siano, e un certo tipo di servizi siano, molto importanti da qua ai prossimi tempi per quello che riguarda la cyber security, che è solo all'inizio della sua era, perché se ci pensate è da pochi anni, relativamente pochi anni, che cominciamo a parlare di cyber, che abbiamo cominciato a parlare di cyber security, e quindi la cyber security è all'inizio del suo percorso, all'inizio della sua era, e quindi ovviamente guardiamo al futuro con grande ottimismo, e in effetti da una parte alla slide 8 vedete un grafico che è quello che ci dice più o meno quanto crescerà complessivamente il mercato, quindi circa un 13 per un CAR, con un CARG di circa 13% dal 24 al 28, e qui abbiamo questo dato, si riferisce appunto al mercato europeo dell'insieme di tutti i prodotti e servizi che compongono il paniere della cyber security. Sulla destra invece trovate la divisione di questo mercato, che come vedete sarà fatto sempre più da un 47% di servizi di sicurezza, quindi quel dato di divisione del mercato è la proiezione del 2028, quindi andare al 2028 la divisione del mercato si sposterà sempre di più da security software e network security verso i security services. Quindi Cybero non solo in un qualche modo è aderente a quelle che sono le richieste del mercato, ma appunto anche i dati, le proiezioni dei forecast del futuro dimostrano che appunto sono i servizi il vero tema dei prossimi anni in questo mercato. Un altro elemento che ci tengo sempre a sottolineare, e forse lo faremo sempre più spesso, è l'importanza che oggi riveste il fatto che siamo europei in Europa. A pagina 9 vi abbiamo riportato alcuni elementi del report che è stato pubblicato l'anno scorso e redatto, commissionato dall'Unione Europea e redatto da Mario Draghi, che chiaramente sono volti a dare valore agli investimenti europei in tutta una serie di mercati, che sono certamente quello della difesa, sono certamente quello dell'intelligenza artificiale, quello della cyber security, per riuscire intanto ad aumentare la nostra competitività, a ridurre le dipendenze e essere anche sempre più in linea con quelle che sono le normative di matrice europea, che sono molto diverse dalle normative di altri continenti. Mi permetto di fare anche di aggiungere un elemento a questa considerazione. Sempre Mario Draghi, qualche settimana fa, la settimana scorsa, che 10 giorni fa, il 16 settembre, sempre a Bruxelles in Commissione Europea, dice è fondamentale l'investimento in intelligenza artificiale, ma non si può fare intelligenza artificiale se non si investe in altri settori che diventano fondamentali, che sono quelli del data center, banalmente, per poter essere in grado di archiviare tutta una serie di dati, che sono milioni e milioni di dati, serve la fibra e lui diceva appunto serve soprattutto anche la cyber security, quindi non c'è sviluppo di intelligenza artificiale se non c'è anche sviluppo di cyber security, perché chiaramente più digitalizziamo e più si aprono le vulnerabilità legate alla criminalità organizzata digitale. E quindi qual è il ruolo di Cybero? A pagina 11 vi abbiamo dato evidenza di quelli che secondo noi sono 6 vantaggi competitivi oggi molto importanti. Il primo, legato appunto alla nostra proposta, al nostro portafoglio, quindi l'MDR e l'ecosistema che gira intorno all'MDR, le nostre radici europee, il fatto che siamo un'azienda che investe tanto in ricerca e sviluppo, come sapete e vedrete, e quindi in un qualche modo rappresentiamo anche un valore per il contesto europeo, per il tessuto imprenditoriale europeo, perché siamo un'azienda che investe tanto, soprattutto per la nostra dimensione, in tecnologie come appunto è l'intelligenza artificiale. E appunto portiamo sul mercato una strategia di cyber security che sempre di più oggi deve diventare, e sempre più sarà, soprattutto in questo contesto geopolitico particolarmente complesso, un elemento di strategia, una scelta strategica. Essendo europei, conosciamo molto bene la nostra regolamentazione, riusciamo ad accompagnare, come stiamo facendo ad esempio adesso con la NIS 2, le aziende in questi percorsi, e abbiamo però anche un riconoscimento internazionale, che è quello di Gartner, che sempre rinnova le sue ricerche, insomma, rinnova le nostre nomine nelle sue ricerche, scusate, e quindi di nuovo offerta corretta, l'offerta giusta al momento giusto, essere europei in Europa, intelligenza artificiale, regolamentazione e un riconoscimento globale. Veniamo a quelle che sono state invece le attività che abbiamo fatto in questi 6 mesi. Vedrete che in realtà riportiamo anche qualcosa dei primi mesi della seconda parte dell'anno, quindi luglio e agosto, principalmente luglio. E partiamo con l'area tecnica. Area tecnica a pagina 13, capitanata, come sapete, da Matteo Ghiotto. Matteo Ghiotto è uno dei principali esperti di intelligenza artificiale sul suolo europeo, quindi abbiamo la grande fortuna di poter lavorare insieme a lui. E chiaramente Matteo ha indirizzato tantissimo della ricerca e sviluppo che è stata fatta quest'anno sull'MDR, non solo nel rafforzare il servizio, ma anche nel rafforzare molto quelle che sono le infrastrutture, la capacità di calcolo e la nostra capacità di riconoscere tramite detection molto evolute, e quindi grazie all'intelligenza artificiale, anche attacchi molto fini, molto impalpabili, mettiamolo così, molto difficili da individuare. A pagina 14 vedete sempre chiaramente come è distribuita la nostra, le nostre persone tecniche nei vari centri di laboratori, quindi dall'Italia, Ternopil, la Varsavia, Tirana che da luglio è entrata a far parte puntualmente del perimetro di quotazione di Cybero, grazie alle acquisizioni di parti correlate che abbiamo fatto. E quindi questa rimane la nostra distribuzione geografica rispetto alle risorse. E invece per quanto riguarda appunto le tecnologie, abbiamo introdotto 59 detection, abbiamo sviluppato nuove integrazioni enterprise per essere sempre più agnostici. Voi sapete, mi avrete sentito dire tante volte, che l'agnosticità è uno dei nostri cavalli di battaglia. Un'infrastruttura potenziata per supportare un AI sempre più potente, e non solo, ma sono state ampliate anche alcune istanze dei nostri SOC virtuali. Adesso non entro nel tecnico perché diventa complicato, però essenzialmente la macchina che distribuisce gli allarmi alle varie persone che poi sono sedute di fronte ai monitor e che le devono gestire. Quindi veramente un grande lavoro e anche un ampliamento dei team. Ma soprattutto siamo molto lieti di raccontarvi che abbiamo annunciato il progetto di cui vi abbiamo tanto parlato nei mesi scorsi, che avevamo tenuto segreto fino appunto a maggio, in cui l'abbiamo rivelato e abbiamo lanciato Keytrix. Ora qui su Keytrix mi permetto di entrare un pochettino più nel dettaglio, parte perché siamo molto orgogliosi e anche perché Keytrix è uno dei motivi per cui alcuni KPI di questa semestrale si sono spostati, ma è importante capire quanta la dimensione di questo progetto e il suo valore per noi. Partirei dallo spiegarvi che cosa fa Keytrix brevemente, poi ovviamente saremo felici di raccontarvelo one to one con ognuno di voi nei vari incontri, però voglio darvi una visione. Sicuramente il problema degli attacchi passa anche dalle singole persone. Ognuno di voi avrà in questo momento vicino a sé uno smartphone. Siete tutti collegati a internet, avete tutti delle caselle di posta, avete tutti un online banking siete iperconnessi alle vostre infrastrutture in quanto dipendenti di un'azienda, di una banca, di un fondo, eccetera, eccetera. E oggi tanti ancora attacchi passano per l'errore umano. In realtà però le persone, se correttamente formate, possono essere il primo firewall dell'azienda, quindi il primo filtro di minacce. Abbiamo studiato però in questi anni, e questo progetto nasce in realtà nel lontano 2022, quindi è un po' che ci lavoriamo, ci siamo guardati tante piattaforme, abbiamo studiato il mercato, abbiamo studiato i nostri competitor, perché il mondo della security awareness, a differenza dell'MDR, non è un mercato vergine, ma un mercato dove c'è già della competizione, e abbiamo capito che c'erano due problemi di fondo. Il primo, le lezioni e la formazione era noiosa e soprattutto era una formazione nozionistica e in un qualche modo abbastanza standard. Esattamente quello che succede a scuola. Quindi entra il professore che spiega ad un'aula, chi ha capito bene, chi non ha capito Buonanotte al secchio. Noi però non vogliamo semplicemente formare le persone dandogli delle nozioni che forse un giorno useranno. Noi vogliamo essere sicuri che le persone cambino i comportamenti. Quindi abbiamo spostato la nostra visione della di questo tipo di formazione dalla nozione al comportamento. E qui è cominciato un lavoro importantissimo, intanto nella definizione di comportamento, che non è una competenza secca, ma il comportamento ha a che fare tanto come siamo fatti noi, se siamo sotto stress o non siamo sotto stress, in tanti elementi, e soprattutto per far sì che le persone imparino un comportamento devono compiere con il cervello diversi step per poterlo consolidare. Quindi abbiamo mappato quelli che sono i comportamenti che andrebbero imparati nella cyber security, ne abbiamo mappati 71, e dopodiché, mappati quei 71 comportamenti, abbiamo preso il dominio della cyber security, della conoscenza della cyber security, e l'abbiamo spacchettata in micro learning object, quindi nei più piccoli sessioni di formazione possibili, che sono diventati circa 325 e che oggi siamo in grado di ricomporre in miliardi di composizioni diverse in base appunto alla persona che abbiamo davanti. Quindi è il contenuto che incontra la persona e la persona che incontra il contenuto. Abbiamo utilizzato un metodo didattico che si chiama NLP, che è stato sperimentato nel mondo del paracadutismo e del volontariato organizzato, soprattutto in temi di soccorso, dove le persone devono imparare, prima di lanciarsi col paracadute e prima di soccorrere una persona in un incidente stradale, quindi non lo possono sperimentare prima di impararlo, ma devono impararlo in un modo tale per cui si riduca a zero il rischio dell'errore, perché chiaramente un paracadutista o un soccorritore che non fa tutto quello che deve fare non solo rischia la vita per se stesso, ma rischia anche la vita della persona, la vita di un'altra persona, e quindi c'è proprio un'attenzione al comportamento. E appunto questo metodo didattico viene applicato a tutta questa mole di conoscenza, appunto divisa in MILO, Micro Learning Object, e viene completamente personalizzata rispetto alle persone. Le persone, infatti, quando accedono alla piattaforma, vengono tramite un assessment identificate non solo come livello di rischio, quindi il livello della loro possibilità di accedere a dati, ma anche rispetto al loro coinvolgimento, alla loro capacità di imparare, sono persone induttive o deduttive, e nel tempo, quindi, la piattaforma muta i contenuti in base all'assessment iniziale, ma anche a tutto l'andamento che la persona fa durante il suo percorso. Perché noi non stiamo investendo in un format, stiamo scommettendo su un format. Noi vogliamo che alla conclusione di ogni percorso le persone abbiano raggiunto quel livello di comportamenti che rispetto a quel livello di rischio siano i più corretti possibili. Quindi mutiamo, la piattaforma muta costantemente le sue proposte all'utente, fino a che l'utente non ha imparato quei comportamenti che servono per quel livello di rischio. Per fare questo, che cosa abbiamo dovuto fare? Intanto investire nella didattica e quindi nello sviluppo dei contenuti rispetto a questo metodo didattico che si chiama NLP, che forse prima non ho detto, sta per Neuroscientific Learning Pattern. Quindi abbiamo investito in tutto un apparato didattico, quindi abbiamo lavorato con delle persone che proprio costruiscono contenuti didattici tipo test, assessment, lezioni, quindi un lavoro di costruzione di contenuti gigantesco. Abbiamo lavorato sulla piattaforma e quindi sull'intelligenza artificiale e su tutti gli algoritmi proprietari, sottolineo, per l'individuazione del rischio di ogni persona, tutti gli algoritmi per capire se quella persona sta seguendo correttamente, sta capendo quello che deve fare e come appunto rendere l'AI più generativa ed efficace possibile. E poi abbiamo dovuto investire in un lavoro che tra l'altro vi posso raccontare con grande puntualità perché ne sono la responsabile di quest'ultimo elemento, che è la produzione media. Perché le lezioni non si producono da sole, quindi abbiamo utilizzato un avatar, abbiamo costruito centinaia e centinaia di presentazioni, che vuol dire grafica, che vuol dire infografiche, che vuol dire video animati e vuol dire video cinematografici, perché un'altra degli elementi fondamentali di questa piattaforma è che è basata sul concetto di edutainment, quindi di intrattenimento educativo, perché il primo problema che dobbiamo combattere quando vogliamo insegnare qualcosa a qualcuno è riuscire a toglierlo, riuscire a toglierlo dal cellulare, dalle email, da tutte le cose che sta facendo e attirare la sua attenzione. E se non siamo in grado di attirare l'attenzione di qualcuno, quindi se non riusciamo in maniera, in gergo tecnico, a scatenare delle sinapsi nella sua amigdala, quindi letteralmente il suo cervello non ha la concentrazione giusta, non gli possiamo insegnare niente. Quindi tutta la piattaforma è pensata per essere, in gergo moderno, catchy, accattivante, in modo che la concentrazione rimanga sempre la stessa nel tempo. Quindi abbiamo unito scienza, tecnica e estetica e arte, mi permetterei di dire, perché c'è veramente un lavoro artistico dietro e letteralmente abbiamo girato un film, perché il minutaggio di tutte queste piccole puntate è il minutaggio di un film. Quindi scienza, tecnica e arte. In un progetto, secondo me, bellissimo, questa è la mia personalissima opinione, ma che secondo Cybero ha una portata notevole. Ha una portata notevole perché intanto si differenzia letteralmente da tutte le altre piattaforme, quindi ci sarà un prima e un dopo Cybero. È quindi molto efficace. Utilizzerà tutto quello che è il sistema distributivo già esistente di partner italiani, spagnoli e polacchi, ma essendo un prodotto in questo caso, quindi non un servizio ma un prodotto, che ha la facilità di installazione di un click, può essere venduto facilmente a tutti, peraltro a differenza dell'MDR dove noi ci focalizziamo, come sapete, sulle aziende che noi chiamiamo mid-size enterprise. In realtà questa piattaforma può essere venduta alla signora Maria del negozio sotto casa fino alla banca da 20.000 dipendenti. Quindi veramente una capillarità, un posizionamento di mercato che è molto vasto. Usciremo con un prezzo molto competitivo, quindi sarà un prodotto a volume e che possiamo anche pensare di trasformare in un cavallo di Troia, lasciatemi dire, anche per l'internazionalizzazione, soprattutto in alcuni paesi, perché la piattaforma esce multilingua, quindi la prima release sarà italiano-inglese, poi spagnolo e polacco, poi tedesco e francese. Quindi veramente un lavoro gigantesco. Un lavoro gigantesco su cui vedremo tra poco, abbiamo investito molto. Area commerciale a pagina 18. Parliamo dell'area commerciale. Qui in realtà a pagina 19 vi abbiamo riportato per vostra informazione il sistema distributivo, quindi come funzionano i flussi di relazione, i flussi di fatturazione, i flussi di pagamenti tra Cybero, il distributore, il partner e il cliente finale. Non mi addentro in questo schema in questo momento, ve l'abbiamo riportato perché voi ve lo possiate leggere, l'ho spiegato penso tante volte, ma sono disponibile a rispiegarlo ancora, ci servirà tra poco per parlare di crediti commerciali. Una cosa invece a pagina 20 che vi voglio raccontare è la rete commerciale italiana, che è un po' cambiata rispetto all'anno scorso, perché abbiamo sempre un direttore commerciale, un head of business development, ma abbiamo introdotto due nuove figure commerciali. La prima è l'area manager, dove abbiamo quattro area manager, nord-est, nord-ovest, Emilia e centro-sud. E abbiamo introdotto l'area manager perché chiaramente l'infrastruttura commerciale è diventata così ampia, i partner sono così tanti, il lavoro è così tanto, che abbiamo dovuto costruire anche delle gerarchie per poter far sì intanto che il direttore commerciale fosse delegasse, appunto perché era impossibile avere un riporto piatto, e anche per essere molto più vicina a quelle che sono le esigenze del territorio. E stesso motivo tale per cui sono nati anche i territory manager, che chiaramente riportano l'area manager e che di quelle porzioni di area si prendono uno spazio più piccolo. Vi faccio un esempio, per il centro-sud, che è un'area molto vasta, abbiamo un territory per il centro, un territory per le isole, e quindi chiaramente dopo ognuno queste aree vengono suddivise in aree più piccole, di nuovo sempre avere un controllo, una vicinanza col territorio sempre più puntuale. Pagina 21 invece, grande altra news molto importante, questa è di luglio in realtà, quindi non rientra proprio nel concetto di semestrale, ma visto che siamo a settembre ve lo vogliamo dire, abbiamo assunto Andrea Piazza come EMEA Commercial Director, quindi ad oggi c'è ufficialmente un direttore commerciale EMEA che viene da WIT, quindi abbiamo scelto un professionista, un noto professionista da un'azienda peraltro anche molto capace, è stata molto capace, riteniamo molto capace, quindi speriamo che Andrea, auguriamo ad Andrea di fare un bel percorso. Andrea oggi gestisce la Colonia, che mi sento di dire ha trovato la sua configurazione, che sta cominciando a far girare la macchina puntualmente, abbiamo 16 partner dal punto di vista della rete commerciale, un sales manager, un pre-sales engineer, un key account manager, un marketing manager, come distributore abbiamo Arro, in Polonia stiamo facendo abbastanza bene, tanto che Arro potrebbe essere aperto anche in Spagna e in Italia, quindi potrebbe diventare un distributore, non solo, voi sapete che Arro è un distributore internazionale, ma per il momento noi abbiamo acceso solo la distribuzione in Polonia, ma potrebbe espandersi anche appunto all'Italia e alla Spagna. Quindi molto contenti di questo primo semestre polacco, ci aspettiamo una chiusura dell'anno che comincia ad essere significativa. Spagna e Portogallo, non ho molti aggiornamenti rispetto a quello che vi avevo già raccontato a marzo, stiamo lavorando sulla Spagna, è un mercato molto interessante, molto ricco, e stiamo cercando di lavorare eventualmente per una possibile acquisizione. E quindi insomma c'è un lavoro sia commerciale che su più fronti a livello proprio strategico aziendale. E a proposito di internazionalizzazione, come avrete capito stiamo lavorando, come sapete, sia da un punto di vista organico, ma anche cercando di identificare quali possono essere dei target per delle possibili M&A. È sicuramente un lavoro complesso, l'M&A è lavoro che noi crediamo debba dare dei frutti, non siamo intenzionati a fare M&A semplicemente per addizionare fatturati, ma per costruire un reale valore, quindi le scelte sono da fare puntualmente per non sbagliare, appunto perché noi abbiamo sempre un grande occhio di riguardo per quello che è l'approccio industriale, nel senso che l'M&A deve portare benefici di valore non solo a livello finanziario, ma anche a livello industriale. Pagina 26, parliamo invece di tutte le cose belle che abbiamo fatto lato governance e struttura organizzativa. Abbiamo, devo dire, ascoltato molto le critiche costruttive che il mercato ci ha mosso per le relazioni che abbiamo sempre avuto con le nostre parti correlate e abbiamo voluto dare un grande segnale di trasparenza e di chiarezza rispetto a quelle che sono appunto le attività e le transazioni che avvengono intercompany. Cosa abbiamo fatto? Beh, in parte qualcosa lo sapete già, dal 1 luglio 2024 Sedov Digital Group, che è il nostro azionista di riferimento e anche uno dei nostri partner commerciali, acquisisce le soluzioni tramite il sistema distributivo e quindi questo aveva già dato, spero, un segnale alla nostra volontà di trasparenza e chiarezza. Ma da quest'estate abbiamo anche razionalizzato quello che appunto è la struttura organizzativa, in parte con l'acquisizione di Cyber Global UA e ramo di azienda di Cyber Global SPA e di Cyber Global AL, e abbiamo quindi portato all'interno del perimetro di quotazione tutte quelle porzioni del gruppo che svolgevano attività per conto di Cybero. Attività che vanno dall'attività di Kira, attività di sviluppo, attività di sviluppo Keytrix, e quindi abbiamo riportato all'interno del perimetro di quotazione tutte le porzioni e le parti del gruppo che lavoravano per Cybero. E a luglio del 2022, scusate, il 22 luglio del 2025, abbiamo anche deliberato la fusione tra MFD, che è, sapete, una delle aziende del perimetro di quotazione, che per noi è un centro di costo, come vi abbiamo sempre raccontato, che, in cui troviamo, per esempio, il marketing, attività di staff, e verrà inglobata, non si è ancora conclusa l'operazione, si concluderà brevissimo, però abbiamo anche qui razionalizzato. Per cui a pagina 27 trovate il nuovo assetto organizzativo. Abbiamo cambiato anche i nomi, quindi Cyber Global AL è diventato Cyber AL, Cyber Global UA è diventato Cyber Keytrix UA, e invece la parte di Cyber Global del ramo di azienda è entrata direttamente dentro a Cyber. Quindi abbiamo anche cambiato i nomi per chiarezza, in modo che sia tutto lindo, chiaro e assolutamente impossibile confondere e quindi interpretarlo. Bene, quindi abbiamo parlato di tecnica, abbiamo parlato di area commerciale, abbiamo parlato di struttura organizzativa, veniamo ai numeri. Allora, differentemente dal solito, nella presentazione trovate i numeri e poi tutte le spiegazioni. Quindi anche io adesso vi leggo i numeri e poi dopo li analizziamo quelli che noi crediamo essere KPI che vanno un po' snodati per essere compresi puntualmente. Allora, partiamo dal valore della produzione, che cresce di un più 3,24%, con un valore assoluto di 10,40 milioni di euro. Ricavi da vendite, che decrescono infinitesimamente di un meno 0,38%, e si attestano ad un valore assoluto di 9,06 milioni di euro. Se poi guardiamo la suddivisione dei ricavi da vendite, troviamo ricavi della cyber security che aumentano di un 2,39% con un valore assoluto di 6,79 milioni, ricavi da managed services che decrescono di un meno 5,46% con un valore assoluto di 2,32 milioni di euro, ricavi da digital transformation che decrescono di un meno 55,72% con un valore assoluto di 0,05 milioni. Voi sapete che la digital transformation per noi non è più da tempo una business unit rilevante, per cui stiamo disinvestendo e su questo non mi dilungherò oltre. Se andiamo invece a vedere gli altri dati di marginalità, redditività. Di nuovo abbiamo riportato il valore della produzione, l'EBITDA decresce di un meno 22,71% con un valore assoluto di 2,17 milioni di euro, un EBITDA margin che decresce di circa 7 punti percentuali, per la precisione meno 6,97 punti percentuali, che si attesta quindi a un EBITDA margin, quindi che si attesta a un 20,91%, un utile che decresce di un meno 73,82% con un valore assoluto di 0,31 milioni di euro. La PFM invece passa da una cassa di 0,018 milioni di euro, qui ci manca il milione, abbiamo sbagliato, comunque passa da 18.000 euro per intenderci di cassa a 4,11 milioni di debito. Vado quindi a trattare ogni punto e passo a pagina 31 e parto dai ricavi da vendite. Faccio una premessa doverosa per chi se lo fosse dimenticato: noi in primo semestre facciamo circa, vuoto per pieno, il 30% del fatturato totale dell'anno, che vuol dire che valutarci in semestrale è parziale, perché noi facciamo il 70% del nostro fatturato nella seconda parte dell'anno e in particolare in Q4. Quindi se fate i conti, in realtà ci sembra, noi siamo soddisfatti di cosa abbiamo raggiunto in questo primo semestre a livello di ricavi, perché siamo più o meno in linea con le aspettative. Che cosa è successo però di significativo da evidenziare è che rispetto alla classica composizione del fatturato, che vede più o meno un 80-85% di MDR e la restante parte di servizi di Fibero Docet, che vuol dire WCISO, Incident Response, eccetera, eccetera, qui c'è stato uno slittamento perché i servizi di WCISO sono cresciuti, scusate, i servizi di CyberDocet e in particolare del WCISO sono cresciuti del 136%. Perché sono cresciuti del 136%? Perché sono fortemente indirizzati dalla normativa NIS2, che adesso vi spiego brevemente, di cui nella presentazione trovate le principali evidenze, ma poi vi abbiamo lasciato anche i vari link per andarvi a vedere la direttiva e cosa dice ACN. Cosa dice quindi la normativa? La normativa dice che entro il 31 luglio, che in realtà era il 14 aprile, ma poi l'hanno slittato al 31 luglio, le aziende dovevano iscriversi al portale di ACN. Il portale di ACN per l'iscrizione richiedeva alle aziende tutta una serie di documenti sullo stato dell'arte della loro cyber security, di cui tendenzialmente la maggior parte delle aziende sono sprovviste. Quindi le aziende per accreditarsi ad ACN dovevano fornire dei documenti per cui servivano servizi di consulenza lucido, ed è per questo che in questa prima parte dell'anno abbiamo veramente fatto tantissime di queste attività. Queste attività, però, sono propedeutiche a fare poi gli altri adempimenti della normativa, il cui primo adempimento deve essere effettuato entro il 1 gennaio 2026, per cui bisogna essersi allineati alla possibilità di individuare e segnalare incidenti. E l'altro invece, l'adempimento, entro il 18 ottobre 2026, dove tutta l'azienda deve essersi allineata a quelli che sono gli aspetti cyber richiesti. Quindi che cosa vuol dire? Che tutte le attività che abbiamo portato a bordo tramite WCISO realisticamente hanno un'ottima probabilità di trasformarsi in MDR e altri servizi. Quindi, Per noi questo primo semestre è stato molto positivo. Peraltro aggiungo un tassello che con le attività di Vucisio oggi siamo riusciti a raggiungere anche aziende significativamente grandi e importanti che probabilmente con l'MDR avremmo raggiunto con più fatica. Mentre invece questo è stato di nuovo un cavallo di Troia molto utile anche per entrare in contesti dove invece entrare sarebbe stato faticoso. Veniamo agli effetti sul fatturato e su quello che poi succede nel conto economico di questo spostamento della distribuzione del fatturato dal Vuciso all'MDR. Il Vuciso ha complessivamente un valore di listino più basso di quello dell'MDR a parità di postazioni di lavoro. E siccome un'attività time and material chiaramente influisce sulle marginalità, quindi probabilmente questa prima parte dell'anno, se avessimo venduto solo MDR, avremmo visto magari una marginalità diversa o un fatturato leggermente più alto, però è anche vero che i servizi di Vuciso ci hanno permesso di portare a casa e di acquisire molti più clienti di quelli che tipicamente acquisiamo durante questo periodo, quindi nel primo semestre. E abbiamo portato a casa circa 200 clienti. Ovviamente 200 clienti non sono solo Vuciso, ma sono un mix delle cose, però complessivamente abbiamo portato a casa, abbiamo acquisito molti più nuovi clienti di quelli che di solito acquisiamo nel primo semestre. Per cui è vero che complessivamente c'è cioè magari un po' di decrescita o comunque non c'è la crescita, posto che per noi le aspettative sono attese, però la crescita potrebbe essere stata influita un po' da questa attività di Vuciso, ma in realtà abbiamo messo in sacca tutta una serie di clienti, un numero di clienti e tipologie di clienti che forse con l'MDR non avremmo raggiunto. Quindi per noi, dal punto di vista dei ricavi delle vendite, siamo molto soddisfatti, molto contenti, abbiamo veramente fatto un primo semestre molto soddisfacente e peraltro mi permetto di dire che abbiamo anche vinto qualche gara pubblica, per cui ve la potete andare anche a vedere, dove battiamo la competition con i servizi Vuciso di spanne rispetto a tutta una serie di competitor nazionali ed internazionali tipicamente blasonati, quindi noi siamo molto soddisfatti di questo primo semestre. Veniamo all'EBITDA. L'EBITDA quindi è contratto rispetto al fatto che avendo venduto più Vuciso abbiamo fatto un pochettino meno di marginalità, perché di nuovo le attività di Vuciso sono time and material, ma la motivazione cardine per cui l'EBITDA ha visto un suo decremento è l'investimento in Citrix. E qui apro una parentesi. Voi sapete che noi siamo un'azienda che investe. Se avete creduto in noi e siete qui è perché credete in un'azienda che investe e ce l'ha nella sua strategia. E prima mi avete sentito dire che la cyber security è solo all'inizio della sua era. Quindi è come se noi oggi se potessimo fare una metafora, è come se noi oggi fossimo un'azienda di automotive nel 1900, all'inizio del 1900. Quindi è vietato non investire, è vietato non essere pronti a avere strumenti di intelligenza artificiale generativa, è vietato non investire in nuovi strumenti di detection, perché noi siamo solo all'inizio del nostro percorso, dobbiamo correre una maratona e abbiamo un obiettivo a lungo termine, non di breve, per cui per crescere bisogna passare attraverso investimenti. Riteniamo di fare anche degli investimenti saggi, di nuovo non buttiamo i soldi in cose che possono magari essere somme di fatturato, eccetera, ma investiamo in tecnologia e in scienza che porterà, crediamo, soprattutto se il mondo continua in questa direzione, a portare sul mercato cose che effettivamente servono per essere competitivi e portare tecnologia e innovazione. PFN, Savasandir, in parte chiaramente anch'essa impattata dallo sviluppo di Kitrip, quindi dall'investimento che abbiamo fatto, e anche dall'investimento che abbiamo fatto per completare le due operazioni societarie del semestre, che sono valse circa 1,4 milioni di euro. E vi ricordo, abbiamo fatto per avere un'infrastruttura di governance organizzativa più trasparente, più chiara e per non lasciare spazio a nessun tipo di interpretazione. Abbiamo anche investito in nostre azioni perché abbiamo comprato in questo primo semestre circa 107.000 azioni per un controvalore di 165.000, per cui oggi abbiamo un totale di azioni proprie di 303.000 azioni proprie per un controvalore di quasi mezzo milione, poco più di mezzo milione. La TFM è sicuramente anche influenzata dai crediti commerciali e qui apriamo un argomento che è sicuramente caldo. Vi ribadisco la motivazione per cui si sono accumulati negli ultimi tempi questi crediti commerciali. L'attuale contesto economico, spero che sia chiaro a tutti che è instabile, quindi non conto di non dovervi spiegare che cosa sta succedendo nel mondo. È ovvio che l'instabilità è nemica degli investimenti, soprattutto anche in contesti già aggravati da costi delle materie prime, l'automotive che fa fatica, tutta una serie di cose che da brave persone che investono in finanza e fanno attività di questo tipo conoscete molto meglio il mercato di me, il contesto del mercato di me. Che cosa succede quindi? Che i clienti vogliono comprare la cyber security, la vogliono comprare, ma la vogliono comprare con dei pagamenti rateizzati. Ma la nostra modalità di fatturazione, come sapete, è upfront. Quindi si crea un mismatch tra le nostre modalità di pagamento verso la distribuzione e le modalità di pagamento che il cliente finale negozia con il partner. E quindi si crea questo mismatch. Questo mismatch crea i crediti commerciali. Quindi i crediti commerciali non si creano perché i clienti non pagano, ma perché i clienti pagano dilazionato. Su questo primo semestre non avete visto tanti movimenti sui crediti commerciali, perché siccome noi abbiamo una forte stagionalità nella seconda parte dell'anno, è nella seconda parte dell'anno che incassiamo chiaramente le rateizzazioni anno su anno che gli partner hanno definito col cliente finale. In SEDOC però abbiamo visto una riduzione in questo primo semestre e ci stiamo adoperando per riuscire a trovare una soluzione strutturale a questo problema, perché la nostra modalità di fatturazione rimarrà la medesima, le richieste dei clienti sono quelle di, appunto, di nuovo rateizzare. Questo non è un problema che chiaramente si sarebbe potuto risolvere in 6 mesi, stiamo cercando una soluzione strutturale. Contavamo oggi di arrivare con qualche informazione in più, ma così non è, ma vedrete che nei prossimi mesi vi daremo evidenza delle soluzioni che stiamo trovando e stiamo indagando tra soluzioni di factoring, soluzioni di finanziamento al partner da parte dei distributori, per cui ICOS potrebbe non essere più l'unico distributore in Italia, ma potremmo aggiungere distributori che sono molto più capaci magari oggi di ICOS di gestire il credito e stiamo valutando anche una soluzione di locazione evolutiva di licenze d'uso pluriennali. Quindi mi sento di dire che stiamo indirizzando puntualmente la soluzione di questo problema. Mi aspetto che alla chiusura dell'anno 2025 avremo indirizzato concretamente questa problematica, che ripeto, ha bisogno di una soluzione strutturale. Quindi vado verso la chiusura, mi sento di dire che i numeri per noi sono positivi, di nuovo una domanda di tante attività di deciso che però ci aspettiamo si traducono in una forte crescita della domanda MDR, un vantaggio competitivo europeo che si sta rendendo sicuramente un player particolarmente interessante, l'espansione che sta procedendo nelle sue valutazioni anche di possibili M&A, quindi mi sento di dire che siamo molto soddisfatti. Molto soddisfatti e confermiamo le stime che avevamo già il consensus uscito, l'ultimo consensus pubblicato, quindi per la valore della produzione circa 28 milioni sul 25, 32, 33 sul 26, 37 sul 27, per i ricavi da cyber security ci aspettiamo sul full year 25 circa 21 milioni, 25 per il 26 e 29 per il 27, e per l'EBITDA circa 11 milioni sul full year 25, 13 per il 26 e 15 per il 27. Mi consentirete di dire anche due cose sul bilancio di sostenibilità, vi do solo un dato che mi piace tanto, e cioè che abbiamo un 21% di dipendenti donne a fronte di un 15% di media del settore, quindi siamo molto bravi nel appunto riuscire a costruire dei contesti paritari. E vi ricordo, prima di concludere, che perdonatemi, l'anno fiscale 25 sarà un anno fiscale di 15 mesi, quindi non chiuderemo l'anno al 31-12, ma chiuderemo l'anno al 31 marzo 26. Il motivo per cui vogliamo cambiare l'anno fiscale è che ha più motivazioni. La prima è sicuramente che, essendoci questa forte stagionalità sulla seconda parte dell'anno, avere un anno fiscale che comincia ad aprile e finisce a marzo dà una migliore rappresentazione dell'azienda in generale. Poi ci sono delle motivazioni commerciali e i nostri cicli operativi, perché tenete presente che la maggior parte delle partner conference eccetera eccetera si fanno a maggio, e quindi per noi, essendo che il Q1 tipicamente, quindi da gennaio a marzo, cuba letteralmente poco, quindi è un mese di poco peso, è molto più conveniente avere questo mese in coda alla fine dell'anno fiscale piuttosto che all'inizio, perché questo ci permette di avere migliori strutture organizzativi, di avere appunto di riuscire ad allinearci le nostre dinamiche commerciali interne molto più efficacemente. Quindi vi ricordo che il fusiera quest'anno è di 15 mesi, non di 12, che vuol dire che ci rivedremo per l'uscita dei dati full year non a marzo ma a giugno. Io con questo concludo la mia presentazione. Ripeto, siamo soddisfatti, secondo me stiamo indirizzando correttamente anche tutta una serie di problematiche e critiche costruttive che ci sono state mosse. Vedrete che lo stiamo facendo nel modo giusto. Per quanto riguarda il mercato, in linea con le aspettative, di nuovo siamo molto soddisfatti e molto contenti. Non vediamo l'ora che Keytrix prenda il volo, perché l'abbiamo annunciato a maggio, ma lo lanciamo ufficialmente a dicembre, e crediamo che nel 26 ci darà già qualche bella soddisfazione. Rimango ovviamente a disposizione per le domande.
Grazie, qui è l'operatrice Chorus Call e cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1. Per eventuali domande digitare asterisco seguito da 1. La prima domanda è da parte di Andrea Zampaloni di Alantra. Prego.
Ciao a tutti. Allora, io ho un po' di domande. Partirei dai costi. Volevo capire quanti sono in valore assoluto i costi relativi a Keytrix e quanto è rimasto di spesa affinché possiamo poi, diciamo, vedere questi investimenti normalizzarsi, ecco. Come seconda domanda, magari faccio tutte le domande adesso. Come seconda domanda volevo chiedere quanto. No, ecco, scusate, per quanto riguarda i crediti, leggendo il bilancio vedo che i crediti commerciali di SEDOC sono diminuiti circa 1 milione rispetto a quelli del 2024, prettamente commerciale. Volevo capire cosa sono invece quelli, se mi potete dare un po' più di chiarezza sui mezzo milione di acconto IRES che avete con SEDOC. E poi vedendo sempre il bilancio, visto che ci sono ancora dei ricavi con SEDOC per 2 milioni, volevo capire ecco come mai, visto che c'è stata una, diciamo, totale intermediazione con la controparte.
Tutto chiaro. Allora, costi di Citrix, considerate che su 3 anni, l'investimento su 3 anni, che sono 24, 25 e 26, l'investimento Citrix ammonta a circa 7 milioni, di cui il 50% fatto tra il 24 e il 25, dove il 24 pesa il 30% e il 25 il 70%. Vuol dire che sul 26 rimane circa un 50% che magari potrebbe anche sforare il 27, dipenderà però più o meno, queste sono le stime ad oggi. Per i crediti, allora, acconto IRES. Voi sapete, se non lo sapete ve lo spiego, siccome comunque siamo un gruppo aziendale, SEDOC paga le tasse per tutte le aziende del gruppo, perché abbiamo un consolidato fiscale, quindi è SEDOC a pagare le tasse per Saibro. Saibro ha versato un acconto in anticipo appunto per l'IRES, che quindi è stato messo in credito e che verrà scontato nel momento in cui le tasse verranno pagate da SEDOC. Spero di essere stata chiara, ma penso
Ok,
che.
questo non c'era negli anni scorsi, giusto? Solo quest'anno, questo
No, è la prima
acconto.
volta che ci è stato chiesto di
Ok.
fare questa cosa. Abbiamo versato un acconto. La terza domanda non me la ricordo più. Provo a ripetermela. Ah,
Sui ricavi con SEDOC.
sì, 2 milioni di ricavi con SEDO, grazie. Allora, una premessa fondamentale, voi ricordate tutti che noi nasciamo come MSP, quindi Managed Service Provider, nel 2019 diventiamo MDR. Faccio questa postilla perché noi prima non avevamo una distribuzione, vendevamo solo tramite SEDO, che è la parte di MSP. E quindi noi abbiamo transato tramite la distribuzione solo i ricavi che nascono dall'MDR, tutto il mondo cyber security, che vuol dire l'MDR, Cypher nelle sue varie formule, CSI, le attività di VCISO, IRC, VAPT e Titan. Chiaramente non abbiamo fatto passare in distribuzione l'MSSP, perché non possiamo mettere a listino in distribuzione una cosa che non vogliamo più vendere, perché sapete che l'MSSP, Managed Services, non sono più il nostro focus. E non hanno mai avuto una distribuzione nazionale, ma sono sempre stati distribuiti sull'area dell'Emilia-Romagna. Quindi quella quota parte dei ricavi, che quindi è legata alla nostra storia dell'MSP, passano tramite SEDOC. Vedremo nel futuro se riuscire a trovare delle modalità per non farle passare tramite SEDOC, però diventa un accrocchio molto complicato. Per cui passano per la distribuzione tutte quelle cose su cui noi oggi investiamo, che sono appunto tutto il mondo cyber security, che appunto prima del 2018 non esisteva. Spero di essere stata chiara.
Ok, posso una domanda collegandomi a quella
Certo, che domande vuoi?
sui costi Citrix. Quindi, se ho capito
Sì.
bene, ci sono altri 3 milioni e mezzo che andranno nel 2026, Quindi diciamo ci possiamo aspettare un po' di pressione sui margini anche nel 2026, corretto?
Un po' sì, un po' sì. Vediamo, nel senso che poi noi nel 2026 Citrix cominciamo anche a venderlo, quindi chiaramente oggi vediamo un costo senza un ricavo, nel 2026 c'è sicuramente ancora un po' di pressione sui costi, però è vero anche che contiamo che nel 2026 Citrix comincia a macinare dei ricavi, quindi la risposta è sì. Magari in un modo più equilibrato, più bilanciato. Altre domande?
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. Dottoressa Leonardi, non ci sono altre domande al momento.
Vuol dire che sono stata molto chiara. Allora, io vi ringrazio. Come sempre, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, per fissare dei momenti insieme e discutere di cose che non vi sono chiare. Vi auguro un bellissimo venerdì sera e vi auguro un splendido weekend. Un buon proseguimento. Grazie come sempre di aver partecipato. Arrivederci.